buongiorno a tutti e a tutte. Io sono Ilaria Benzi.
Io sono Silvia Valadè.
E bentornati alla secondo incontro del Tempo Ritrovato. Abbiamo scollinato, sì, ce l'abbiamo fatta.
Sì, davvero.
Questo è un contenitore che stiamo testando in queste settimane, anche per dargli un po' una forma da un certo punto di vista, e che, come vi abbiamo un po' raccontato la volta scorsa, ha a che fare con un tempo che prima era sommerso e che adesso, in questo periodo così particolare, così drammatico, così difficile, ci dà la possibilità forse di fermarci un po' e provare a osservare magari quali oggetti sono venuti a galla in questo tempo. Oggi continuiamo e a breve Silvia vi presenterà il nostro ospite e continuiamo a parlare un po' di quello che è la nostra prospettiva su quello che sta succedendo, quello che è successo in questo periodo di pandemia, anche emotiva. E forse oggi un po'... tirando fuori qualche spunto rispetto a quanto ci siamo vicini o quanto all'occhio del ciclone, anche se qualcuno dice che l'occhio del ciclone è il posto più sicuro, e qual è, come dire, e quanto ci tocca questa esperienza.
Oggi abbiamo veramente il grandissimo piacere di avere con noi il dottor Pietro Roberto Goizis, che è psichiatra, psicanalista SPI, che si occupa di clinica, di formazione in diverse scuole di psicoterapia ed è anche professore a contratto all'interno dell'Università Cattolica di Milano. Benvenuto.
Grazie a voi dell'invito e dell'opportunità.
Benvenuto, dottore. Siamo molto contenti di poter aprire, insomma, averla con noi in questo spazio In realtà le lascerei un po', da, come dire, carta bianca rispetto a raccontarci un po' le sue riflessioni. Ma,
allora, siamo aderenti al titolo che abbiamo scelto, i titoli dovrebbero essere sempre congruenti con quello che andiamo a dire, e quindi il titolo che parla di uno psicoanalista e pazienti di fronte a che affronta un incontro dentro al coronavirus. Forse può fare già immaginare il tema. Comunque partirei dal primo vertice, lo psicoanalista, il terapeuta, lo psicoterapeuta, come si è posto. Un minimo di storia credo che sia necessaria, perché riguarda me, ma riguarda anche molti nostri colleghi, miei colleghi, i nostri e vostri colleghi. Quando è scoppiata questa vicenda, che scoppia appunto come noi tutti abbiamo pensato all'inizio, quando si parlava della Cina, che fosse una questione cinese, così come i grilli che mangiano là, o gli insetti che loro mangiano là e che noi qui non mangiamo. E quando c'è un turning point chiarissimo, no? Quando scopre la vicenda Codogno, Lodi e quant'altro, a quel punto il coronavirus non è più una cosa che riguarda una parte del mondo più o meno lontana da noi, ma ci riguarda direttamente. E c'è stato un momento, secondo me, che ha toccato un po' tutti, almeno a me mi ha toccato abbastanza, che è stato la convinzione che fosse assolutamente necessario fare qualcosa in termini di protezione nostra, ma soprattutto degli altri. E ci tengo un po' a sottolineare questo passaggio, perché io, che sono uno che tende a essere abbastanza attivo nelle cose che fa, ad esempio nella società psicoanalitica italiana, da SPI, c'è una mailing list in cui si interviene, luogo abbastanza arena aperta, dove chiunque può dire quello che vuole. Io mi ricordo che in quell'occasione io ho segnalato e ho fatto presente ai colleghi come mi sarei comportato con i miei pazienti, avvisandoli, ovviamente condividendo con loro la situazione che si stava creando e lasciando ai pazienti la scelta se proseguire le terapie dal vivo, lo studio era ancora aperto, oppure se passare ad altra forma di terapia. Sono stato molto colpito in quell'occasione e i pazienti rientreranno spesso in questa nostra conversazione, dal mio punto di vista, dalla reazione dei pazienti, che sono stati, alcuni molto hanno minimizzato, alcuni hanno detto continuo così, non ci sono problemi. Nessuno ha detto, sì, qualcuno era già via con i bambini e c'era la prossimità della settimana di carnevale, per cui qualcuno ha detto, beh, ma noi non ci siamo, e qualcuno ha risposto con apprezzamento per la cura che hai nei nostri confronti. Era una ragazzina, cioè una ragazzina, una ventenne, 22 anni. E questa è la prima cosa. Ecco, devo dire che questa è stata la mia impressione, che non, molti colleghi hanno apprezzato, molti colleghi hanno condiviso, qualcuno ha anche utilizzato questa comunicazione per poter riproporre i propri, ma molti colleghi hanno assolutamente contestato questa, comunicazione.
Contestato? E mai?
L'hanno contestata perché, vabbè, intanto c'è una vecchia questione che l'analista non deve mai porsi in una posizione attiva, no, nei confronti dei suoi pazienti, e quindi mai proporre, ma sempre dipendere da quelli che sono i movimenti che fa il paziente. E altri hanno ritenuto che fosse un'esagerazione, cioè che ci fosse una preoccupazione eccessiva.
Quindi una risposta sia di metodo che umana a questo
sì,
suo
sì, esattamente,
movimento.
Sia di metodo che umana. Io devo dire che mi sono trovato, ho fatto questa mossa che mi è sembrata, condivisa anche con il mio collega di studio, che mi è sembrata assolutamente necessaria, però contemporaneamente anche io ho capito anche la posizione dei colleghi, quelli che non erano d'accordo, non tanto sul versante, lo psicoanalista non deve fare, eccetera, eccetera, perché questa non la condivido come modalità, ma perché anch'io, che pure io mi sentivo che dovevo proteggere i miei pazienti, e solamente successivamente poi capirete perché, ho capito che in realtà c'era un atto di tentativo che avrei dovuto proteggere anche me. Quando è scoppiata la vicenda, io ero convinto, ma ero onnipotente, e noi ci confrontiamo, credo, quotidianamente, originariamente, con onnipotenza, perché forse se non avessimo dentro dei nuclei onnipotenti non avremmo mai fatto questo mestiere,
no?
Probabilmente. Che io non mi sarei ammalato, che io, cioè, era un problema che con le mie adeguate protezioni, l'igienizzazione, un purificatore d'aria ambientale, le distanze adeguate, pochi incontri sociali, non mi sarebbe mai successo nulla. C'è un secondo passaggio in questa vicenda, che è quando poi invece esce il decreto che di fatto comincia a praticare il lockdown. Ecco, a quel punto per me il decreto diventa, in termini chiari, il fatto che lo studio deve essere chiuso. Ma anche su questo, io credo che ci siano tuttora, nessuno lo dichiara adesso perché si vergognano, ma ci sono sicuramente dei colleghi che tuttora vedono dei pazienti.
Ci sono un sacco di colleghi che vanno in studio, ci sono un sacco di colleghi che vedono pazienti, sì.
Sì. Ecco,
anche un po', sì, anche un po' perché ci sono tanti pazienti che in casa non riescono a organizzarsi.
Certo. No, io capisco perfettamente, cioè io sono uno psicoterapeuta, sono uno psicoanalista, ma di partenza sono un medico, per cui la questione della cura è per me fondamentale, cioè per me la mia professione è una professione di cura. Però la medicina dice anche che il primo compito del medico è quello di non nuocere.
Certo.
E allora io non so se quando chiedo ai miei pazienti, o chi chiede ai propri pazienti di attraversare una città, prendere dei mezzi, o anche di uscire senza tutte le protezioni adeguate, e comunque andare in uno studio dove comunque passano anche altre persone e così via, e non so se in quel momento è una posizione di protezione degli altri, prima ancora che di noi stessi. Poi capisco perfettamente, ci sono pazienti con patologie molto delicate che non possono reggere una terapia a distanza, ci sono persone che non possono avere uno spazio per farlo. È vero, c'è questo problema, ma potremmo provare forse a limitare. È diverso se consideriamo questa un'eccezione sulla quale ci muoviamo, oppure diventa la pratica regolare. C'è chi lo ha fatto anche non per motivi di salvaguardia del paziente, ma di salvaguardia del metodo. Cioè una psicoanalisi non si può fare a distanza, e quindi io tengo...
E non da casa, immagino.
Sì, esatto. Vabbè, questo attiene.
Però lei, quello che lei ha detto è assolutamente, cioè, secondo me, è uno dei punti centrali. Anche a me è capitato nel mio piccolo, no, di immaginarmi un paziente ipotetico o una pazientina accompagnata dalla sua mamma che esce di casa, bardato, prende un autobus, magari una metropolitana, per arrivare in studio da noi. E mi è sembrato, oltre a non essere protettivo, un'assunzione di responsabilità enorme, no? per garantire un setting o una modalità che, adesso poi senza entrare nello specifico, io penso che comunque in parte anche il setting online possa garantire in realtà.
Sì. A parte che io continuo a essere convinto, cioè sono abbastanza, dire, un irrequieto e uno che ha una sua componente adolescenziale dentro e che lo tiene vivo e un po' reattivo, che comunque è una violazione della legge in questo momento, tenere uno studio aperto.
Perfettamente d'accordo, guardi, dottore.
Il decreto parla di situazioni sanitarie
Di
di
emergenza.
emergenza. Allora,
Sì.
su questo forse si potrebbe trovare uno spiraglio, ma giustamente leggevo l'altro giorno un collega che diceva: ma se tu hai in corso una terapia, magari da qualche anno, con un paziente, quale giudice potrà mai accettare il fatto che tu sei in una condizione di emergenza? È vero che c'è l'emergenza anche nelle cronicità, il diabete è una malattia cronica su cui ci possono essere momenti di emergenza, altre patologie possono essere croniche, anche una terapia, allora, a parte già definire una psicoterapia, una terapia cronica comincia a diventare un piccolo problema anche di collocazione e di definizione del nostro mestiere. Comunque, le scelte sono individuali, ognuno può rispondere di fronte a se stesso, alla legge o a Dio, se ci crede, con la propria sensibilità e la propria etica. Io a quel punto ho ritenuto che, ma al di là, prima ancora del decreto, il decreto mi ha permesso di appoggiarmi anche a un decreto, ma la nostra convinzione era che lo studio, nel momento in cui entravamo in questa situazione di emergenza e di numeri che diventavano spaventosi, fosse quella di chiudere. Di nuovo, qui c'è il problema che poi è chiaro che a quel punto il paziente, nella nostra comunicazione che abbiamo fatto, si è trovato di fronte a una scelta. Così lo studio è chiuso, ti diamo la possibilità di continuare con una terapia a distanza, qualsiasi tipo essa sia, telefonica, mail. Scegli tu il sistema, ma se non ti va bene, la terapia si
Non c'è.
interrompe, no? E qualcuno ha scelto. Mi potrei dire che forse non ho i numeri esatti, ma potremmo essere tra il 60 e il 70% che hanno continuato e un 30-40% che hanno deciso di aspettare. Aspettare, appunto, con varie comunicazioni. Sono via, preferisco così, è una fase del nostro lavoro che posso tollerare un'attesa, faccio fatica. Già lavoro tutto il giorno con strumenti online, quindi non me la sento. Però qui entriamo appunto in un'altra questione. Però anche questo ha posto dei problemi, perché appunto di nuovo torniamo al metodo e al fatto che noi abbiamo proposto attivamente una soluzione, lasciando poi la scelta agli altri. E sapete che qui di nuovo c'è su questo una grossa questione, fra cosa deve fare un terapeuta, se essere lui a proporre o meno. E questa direi che è una fase importante, fondamentale, anche un punto di svolta nel nostro lavoro, perché quando decidiamo e dobbiamo cambiare qualcosa nel nostro iter, noi ci dobbiamo interrogare attentamente e profondamente su cosa stiamo facendo. Io dico sempre, non scherzando, che in una terapia si può fare tutto quello che si vuole, salvo le due o tre cose che non vanno
Che
bene dal
sappiamo bene
punto
che
di
non si
vista
possono
etico,
fare.
esatto, purché si sappia perché lo si sta facendo. Ecco, questo è il concetto. Io sapevo bene quando ho proposto, abbiamo deciso di chiudere lo studio, perché lo facevamo e cosa stavamo proponendo ai pazienti. Certo, poi dopo se ne parla, se ne discute, ci si riflette e così.
Sì, forse in quella, diciamo, fase. La sensazione di molti anche è stata quella di non avere il tempo per pensare, no?
Molti, molti.
L'essere martellati dall'urgenza, dal dover, che da questo punto di vista, come dire, per chi ha una formazione psicanalitica va un po' nella direzione opposta, no? L'idea di essere, come dire, allenati all'attesa, allenati ad aspettare, no? E lì non c'era tempo per aspettare, non c'era tempo per aspettare di fronte, come dire, ad un'urgenza che però non aveva una faccia precisa, passava dai media in modo disorganizzato, scombinato
Per diverso tempo è passata anche un po' l'idea che ci fosse una iperattivazione rispetto a un qualche cosa che non fosse. Questo lo dico perché io, avendo un atteggiamento controfobico, ho fatto parte, no, della schiera dei cretini che all'inizio pensava: in una sorta di esagerazione, per poi allinearmi a un pensiero più simile a quello che sta portando avanti lei, no? La necessità invece di una protezione reciproca da questo punto di vista. Però la dimensione temporale che sottolinea Ilaria, secondo me, è stata determinante, nel senso che appunto, no? Noi abituati a una dimensione di tempo in cui si sta, no? Con il paziente, dall'oggi al domani abbiamo dovuto stravolgere tutto, trovandoci anche in delle situazioni di cioè in delle zone di non comfort, no? A casa nostra, a fare il nostro lavoro a casa nostra, senza i nostri strumenti di privilegio, cioè setting, sì, tra l'altro.
Sì. La questione del tempo è verissimo. Ricordo anche però che questa decisione di fatto l'ultima avviene in un weekend, perché è nel weekend che poi esce da prima la bozza e poi il decreto definitivo, ed è in quel momento anche che cominciano a diventare i numeri preoccupanti, i numeri ad accentuarsi. Ma oltre al tempo, che è importantissimo, è vero che per noi l'abitudine, ed è una delle nostre basi della formazione, della pratica, quella di darci del tempo per capire, per pensare, per fare, quando c'è necessario anche fare, c'è un'altra dimensione che io non voglio passare per un uomo senza macchie, senza paura, o per un puro, o per un ideale. Io sono arrivato a questa decisione perché ho avuto la possibilità di confrontarmi, e questa è un'altra dimensione del nostro mestiere che non dobbiamo mai dimenticare. Cioè, a questa decisione io sono arrivato confrontandomi con la mia collega di studio. Grazie a questa riflessione insieme, posizioni differenti, si scherzano, poliziotto buono, poliziotto cattivo, quello che ha l'allarme e quello che non ce l'ha. Ci passavamo un po' i ruoli, ma poi è abbastanza tipico, c'è chi è in genere più prudente, c'è chi lo è meno. Da questo lavoro di discussione, e lì ce ne siamo dati del tempo, perché mi ricordo che appunto la discussione cominciò una certa ora di una giornata, di sabato, di domenica, e ci lasciamo dicendo, vabbè, ci pensiamo un attimo. Ho coinvolto un parere esterno di una persona che considero molto vicina, mio figlio, però una persona molto pacata e capace di prendere decisioni sulle cose anche istituzionali, perché ha fatto questo di mestiere, e gli ha detto, ma allora, tu cosa faresti al posto nostro? La posizione è questa. E lui ci ha detto, ma riflettiamoci, pensiamo, ha ipotizzato una soluzione. Poi se tu lo vuoi dire, guarda che sta per uscire un decreto, per cui decide il decreto al posto vostro, sostanzialmente. E però questo lavoro di tempo, di condivisione, e di riflessione e anche di consulenza, diciamo, con una figura esterna che possa vedere le cose al di fuori del nostro mondo, per me è stato importantissimo per arrivare a prenderla quella decisione. Quindi ricordiamocelo sempre in questo nostro lavoro, che il rischio, voi lavorate insieme, siete in due, qualche mi state, ci stiamo confrontando, però la dimensione del confronto con un altro è sempre indispensabile.
Per noi è stata fondamentale, tra l'altro, cioè, mi sento di poter dire che la dimensione per la quale poi noi abbiamo tagliato la cosiddetta testa al toro è stata una dimensione anche molto umana, perché noi abbiamo una collega incinta in studio, quindi abbiamo preso poi delle decisioni, credo anche senza esplicitarlo, mosse in quella direzione, no? Quindi anche per noi è stata una decisione corale all'interno.
Sì, io voglio ribadire, io non voglio demonizzare e giudicare, perché questa è una cosa che cerco di non praticare mai nella clinica, a maggior ragione nel rapporto con le persone. Ognuno risponderà poi a se stesso, in primo luogo, delle scelte che ha fatto e del perché le ha fatte. E poi si vedrà, insomma, ognuno vedrà con se stesso alla fine. Ripeto, mi hanno preoccupato come atteggiamenti quelli, da un lato, di una minimizzazione, un po' come se noi potessimo ergerci a giudici rispetto a una vicenda sanitaria, sociale, relazionale, etica anche, perché c'è una dimensione anche di questo tipo che coinvolge i rapporti tra le persone. E l'altra, quella di poter appunto essere noi. Qualcuno diceva scherzando che c'è stato un periodo in cui siamo tutti diventati virologi. Così come tutti i commissari tecnici della nazionale quando giocano i mondiali.
Certo.
Non ci ha aiutato, non ci aiuta su questi aspetti, la massa di informazioni più o meno vere e false che arrivavano, ma quello è abbastanza facile. Ci sono dei siti meravigliosi che si chiamano Bufali, .it, .net, così vedo se può andare a verificare le cose che vengono dette o meno. E l'altra cosa è questa esasperata difesa del metodo, che, o della posizione della purezza, diciamo, teorica o tecnica, che è un altro nemico terribile che noi abbiamo, dimenticando che ci sono momenti nei quali se un paziente entra ed è in fase di scompenso e cerca di aggredirti, cosa fa l'analista? Si fa testare perché non deve mettere le mani addosso al paziente? Cioè ci sono situazioni dove noi dobbiamo considerare che c'è un'emergenza in cui ci dobbiamo muovere. Ecco, forse non tutti abbiamo avuto la percezione che quella fosse un'emergenza davvero unica, mai provata prima. Questo ci giustifica molto, perché non conoscevamo cosa potesse essere questa cosa, giustifica alcune scelte. Però, insomma, io sono contento di aver fatto la scelta, anche se, appunto, adesso come poi passeremo a raccontare un altro passaggio, cosa vuol dire non solo incontrare il coronavirus come terapeuta, e forse magari c'era un po' un'ambiguità nel nostro titolo, perché psicoanalisti e pazienti potrebbe voler dire i nostri pazienti, e invece quello che così abbiamo deciso di condividere insieme è anche cosa vuol dire essere diventato un paziente del coronavirus.
Sì, diciamo quasi sicuramente, mentre parlavamo ho pensato che stavamo indugiando sulla porta,
sì.
Tutti e tre, no? In un certo senso, che però è anche, come dire, un po' come quando si arriva in analisi, è anche un buon momento quello in cui si aspetta, no? Prima di cominciare, forse anche un momento più importante per certi aspetti, quindi... Sicuramente, tornando un po' al discorso del tempo, qua c'è appunto il prima, o diciamo l'uscio di questa esperienza, dove in maniera appunto iniziale ci si è cominciati a interrogare appunto forse su anche quanto è artigianale la nostra scienza, come la scienza in generale, adesso poi senza partire sui discorsi di epistemologia, però su quanto, come dire, dobbiamo adattarci alle volte a situazioni fuori dal controllo, e poi entriamo direi a questo punto.
Entriamo. Io ho deciso di condividere con voi, anche con altre persone e anche con chi ci ascolterà eventualmente, quello che mi è successo per varie ragioni. Uno, perché credo che sia una parte anche importante, perché sapere che cosa vuol dire stare dall'altra parte o dentro il coronavirus, e perché comunque se stiamo qui a parlare evidentemente vuol dire che se ne può uscire, quindi c'è anche un messaggio di speranza, ma anche per un messaggio appunto di responsabilità, quella che io ho fatto fatica a condividere con alcuni colleghi e che adesso su questo sì, sono diventato abbastanza intransigente. Dobbiamo evitare assolutamente di ammalarci, costi quel che costi, perché appunto, come avrete capito a questo punto, che ho un minimo di attenzione a quello che stiamo dicendo, io a un certo punto sono passato dall'altra parte, quindi non sono più stato quello che doveva preoccuparsi della malattia delle altre persone, dei miei pazienti o dei miei cari o delle persone che incontravo, ma a un certo punto, inaspettatamente, ho cominciato a diventare uno che invece era dentro il ciclone del coronavirus. Come tutti, un esordio subdolo, una febbricola, nessun altro disturbo particolare. Non si sapeva ancora in quel momento che i disturbi della sfera gastrointestinale o olfatto, gusto, quant'altro fossero una parte sintomatologica importante. Molti hanno pensato che fosse un'altra forma, appunto, gastrointestinale. Quella ha cominciato a darmi un disturbo. Apparentemente stavo bene, gestione classica della situazione, si chiama il numero regionale dice: ma no, si prova, perché è tranquillo, parli con il suo medico. Il medico di base, in questo momento non vorrei fare polemiche istituzionali e politiche, non possono uscire, non possono intervenire, gestione a distanza, tachipirina e quant'altro, finché la situazione è precipitata e mi sono trovato in un pronto soccorso, nessuno mi faceva fare il tampone prima di precauzione, in un pronto soccorso con finalmente fatto un tampone, ma prima ancora del tampone, con dei segnali chiari di insufficienza respiratoria e quindi un ricovero, perché il medico del pronto soccorso mi disse chiaramente: è molto, molto gentile, mi fa piacere che sia un collega, perché in questo caso ho deciso di qualificarmi, non lo faccio mai, ma in questo caso è indispensabile. Però al di là del corona, al di là di una piccola polmonite che lei sembra avere, lei ha dei dati di insufficienza respiratoria, per cui io devo recuperare. E va bene, riparte, arriva il tampone poi che è positivo, e a questo punto la mia fortuna, cioè il trasferimento al Sacco, in un reparto Covid appena aperto, quindi senza problemi di posti, un'equipe fantastica, insomma, gestione della situazione. E poi vabbè, la situazione mia personale è precipitata, nel senso che quella che era un'iniziale piccola polmonite è diventata una polmonite massiccia, invasiva e totale. Io sono, dico scherzando, non scherzando, è un dato di realtà, sono stato proprio di porte sulla porta della rianimazione o della terapia intensiva. Ci siamo fermati un attimo prima, grazie appunto alle cure, grazie agli interventi fatti, alle tutte le procedure tecniche e mediche applicate. Ma questo, vabbè, questa è una parte che appunto è importante, perché la parte medica, la parte di qualità di intervento, la parte di attenzione, sensibilità, disponibilità delle persone che mi hanno curato è stata fondamentale. Ma, non so, forse è anche utile, perché non faccio questo mestiere, credo per caso, comunque ormai lo faccio, e quindi è chiaro che devo, quando mi succede qualcosa mi viene normale applicare anche i miei strumenti che ho a disposizione per affrontare e vivere queste cose, perché il viaggio dentro il coronavirus, quando si arriva appunto ai confini, come è stato per me, di una posizione dove non sei più cosciente, no? Perché è chiaro che l'animazione ti intubano, non puoi stare in stato di veglia, è quasi per certi aspetti meglio dal punto di vista medico, ma quasi peggio dal punto di vista psichico e emotivo, perché sei perfettamente consapevole di quello che ti sta succedendo e ovviamente vivi in diretta insieme a chi ti sta curando e al tuo compagno di stanza quello che è il rischio che stai correndo. Devo dire che una delle cose per me più potenti e più difficili da accettare è stata la condizione di isolamento, perché ovviamente in queste stanze, noi eravamo in una stanza grande, stanza da tre persone, però in cui eravamo in due, dentro noi due, quando entravano i medici e il personale, loro erano totalmente bardati, entravano il meno che potevano, però l'isolamento era totale da tutte le altre persone, no? Dagli altri del reparto, dai tuoi cari a casa, dagli amici e così via. Ma anche perché il malessere è tale che anche a prendere in mano un telefonino e mandare un messaggio o riceverlo diventava insopportabile. Io ho letto ovviamente parecchie testimonianze in questo periodo, e quello che mi ha colpito, come tutti quelli che appunto hanno potuto raccontarlo da coscienti questa fase, parlassero di una condizione nella quale avvertivi questa disperazione della solitudine, che poi diventava anche la solitudine dell'applicazione di questi caschi, CPAP, no? Che aiutano, sono fondamentali per la cura. Credo che moltissime persone come me sono state salvate grazie a questo strumento, che però vuol dire stare dentro una specie di palla di plastica trasparente per ore, e ore, 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 anche 20 ore al giorno, i primi giorni, con un rumore terribile come quello di un aereo non insonorizzato. Sai che ti salva la vita, ma contemporaneamente, io fortunatamente non sono claustrofobico, però so di persone che hanno dovuto essere sedate per poter stare dentro un CPAP, un pallone del genere. Solo con questo rumore terrificante, poi vabbè, ci sono vari accorgimenti, dai tappi di cotone, tappi di veri, musica, insomma, ma in un isolamento ancora maggiore, no? Perché non puoi parlare, fai fatica a sentire quello che ti dicono, perché a volte arrivavano gli infermieri con dei fogli di carta e mi ho scritto le cose che dovevano chiedermi. Isolamento sensoriale, isolamento relazionale, isolamento acustico, isolamento appunto dalla vita, dalle persone. Forse c'era qualcos'altro che volevo dire, lo taglierete veramente ancora. Mi fermo, fate voi qualcosa.
Sì, è davvero un'immagine anche, come dire, difficile da
commentare.
Sì, da commentare, perché sembra di un po' di sentirla e in realtà confesso che solo il pensarlo, no, e provare a immedesimarmi, seppur appunto con la fantasia, è qualche cosa che mi terrorizza, nel senso che l'idea di una, come dire, di una questa, l'immagine del casco mi fa pensare ad una stanza insonorizzata, dove qui chiaramente l'insonorizzato non c'è niente perché c'è, è molto rumorosa, ma comunque un contatto forzato con la solitudine, che non ha niente di, come dire, di bucolico, niente di ritiro in se stessi, no? Forse tutt'altro.
Sì. E poi c'è un'altra solitudine che per me è stata potentissima, e anche con tutta la capacità che ha la nostra mente di produrre immagini quando stiamo bene, bellissime, serene, quelle che appunto gli psicoanalisti chiamano la reverie o quant'altro, ma che in momenti negativi è capace di produrre immagini terrificanti, no? Per cui questa solitudine e questo isolamento anche sensoriale, al di là di questo rumore terrificante, ovviamente produceva anche immagini, paure, fantasmi.
Per la serie Il sonno, esatto, per la serie Il sonno della ragione genera mostri.
Sì. L'isolamento però ha anche un'altra cosa potente, cioè l'ospedale, io non, nessuno di noi ama gli ospedali, mi viene in mente come collegamento col vostro tema, no, quello del tempo, perché delle riflessioni su questo mi sono venute durante il ricovero. Intanto tutti sappiamo che in questo momento la medicina tende a essere una medicina rapidissima, no? Si sta in ospedale il meno che si può, tendono a fare tutto in day hospital, si partorisce e si viene dimessi dopo un giorno e mezzo, tendono a fare tutto in day hospital, si sa anche fare un intervento chirurgico, tendono a mandarti a casa appena possibile. Ecco, lì ho percepito esattamente il contrario, cioè che non aveva nessuna fretta di mandarci a casa, di mandarmi a casa. Io ce l'avevo a un certo punto, ma poi ho capito che loro volevano mandarci a casa quando erano sicuri che fossimo guariti,
che non sarebbe successo,
che non avessimo recidive. Sì, esatto. Questo era un bisogno loro. Ho sentito quasi che ci fosse un bisogno anche loro di non perdere nessuno per strada, di non avere nessun fallimento, quasi una specie di cosa nel nostro interesse, ma anche nell'interesse del gruppo medico. E poi devo dire che sul tempo, io sono rimasto 2 settimane in ospedale, ogni tanto mi dicevo, ma da quanto sei qua? E il tempo l'avevo perso completamente. Passava rapidissimo da un lato, apparentemente al mattino dicevo, ma come passerò questa giornata? Ma poi in realtà la sera mi trovavo che era volata, e un giorno volava via dopo l'altro. Perché l'ospedale, specie quando si sta così male, è anche una cosa dove sai che qualcuno provvede a te. Cioè io, prima, nei giorni in cui non stavo bene, prima, dicevo, allora prendo la tachipirina, ma no, non è tanta alta la febbre, aspetto, magari la prendo fra un po', ne prendo mezza. Lì decidevano tutto loro, arrivavano, è una posizione di passività a cui spesso noi rifugiamo, ma che in realtà in quel momento invece è l'affidarsi. Io ho provato veramente cosa vuol dire il concetto di mettersi nelle mani di qualcuno, di cui ovviamente mi fidavo,
certo,
ma fino a un certo punto, perché quando arrivavano mi dicevano deve darci il consenso verbale, facciamo una terapia nuova che stiamo sperimentando, ci hanno detto a Lodi, ci hanno detto in Cina che va bene, è d'accordo. E cosa potevo dire? Io dicevo, certamente, fatemi tutto.
Datemi qualsiasi cosa.
Vorrei leggere degli studi a riguardo prima.
Sì, certo. Sì, confesso che quando mi hanno proposto una notte di fare questa terapia, che poi è stata probabilmente determinante, che viene usata nella artrite reumatoide per abbattere l'infiammazione, ho detto di sì, poi ho tirato fuori dal comodino il telefonino per andare a vedere la terapia dell'artrite reumatoide.
Stava già meglio però allora.
No, non stava ancora meglio, però ho avuto quell'attimo di paura più che lucidità, credo, che mi ha fatto decidere di andare a controllare. Poi l'ho chiuso perché ovviamente come prima cosa ho letto gli effetti collaterali.
È chiaro.
Lascia fare a loro e via. E sul tempo... Dimmi.
No, mi ha fatto venire in mente una cosa, nel senso che è come se fosse tornato per 2 settimane nella nursery degli ospedali,
sì, sì, sì.
No? In questa
sì.
Dimensione di attesa che ci sia qualcun altro di sì. Appunto di onnipotente, sì. Onnisciente che si prende cura di noi.
Beh,
sospesi.
Usando questa metafora, una via di mezzo fra le due, perché io ero contemporaneamente il bambino nella nursery e nell'incubatrice e nella culla termica,
il medico
e il genitore anche, che ha il bambino nella nursery e che quindi guarda con preoccupazione, con timore, con speranza e con fiducia quello che gli altri stanno facendo. Sì, poi c'è la terza dimensione, essendo che, ahimè o per fortuna, questo non ho ancora capito, sono anche un medico, c'era una terza dimensione che era quella di guardare cosa gli altri facevano nei miei confronti, che è stata un'altra dimensione molto, molto forte e potente. E sul tempo ancora un'altra cosa, e sull'ospedale, per quelle cose che capitano nella vita, non capita mai nulla a caso, però a volte sì, fra i libri che avevo sull'iPad, che avevo iniziato a leggere, c'è un libro che si chiama La Traversata, che racconta in prima persona, e lui è l'autore, la storia di uno dei sopravvissuti dell'attacco a Charlie Hebdo, che è un giornalista che è stato ferito gravemente ma che non è morto, e che racconta in questo libro i suoi, credo, 8 mesi e 15 operazioni.
8 mesi e 15 operazioni, esatto.
Sì. Che hanno fatto. E lui a un certo punto...
va sempre in giro con letteratura così leggera, dottore.
No, ma non è affatto un libro pesante. No, non è pesante, ed è scritto molto bene. È un libro, no, perché dà anche lui la scienza della fiducia, della speranza, perché sai che è finito bene, cioè è finita bene. Poteva andargli molto peggio quando hanno fatto l'assalto, poteva andare molto peggio con le operazioni, e quindi se lo sta scrivendo ti dà l'impressione che qualcosa sia andato bene. Ma lui, a un certo punto, lui dice: io non volevo più andarmene dall'ospedale, perché l'ospedale diventa davvero, oltre a un certo punto, un bozzolo, dove sei dentro, tenuto, protetto, ovattato. Cominci a stabilire relazioni. Io ho avuto la fortuna di avere un compagno di stanza molto gradevole. All'inizio mi stava un po' antipatico, sembrava un po' che si lamentasse troppo. Poi invece è stato un sostegno diverso, siamo totalmente diversi, due persone che fanno due mestieri molto diversi, anche come vita diversa, forse anche valori diversi, così, ma ci siamo trovati, abbiamo cominciato a chiacchierare, è stata un'altra presenza importante, e poi la relazione con il personale. Ho scoperto dopo due cose. Una, che questa l'ho vista subito, che loro si muovono in coppia, entrano sempre in due infermieri, due medici, che è importante perché è un sostegno reciproco. Certo, c'era un piccolo problema, che è talmente bardati che io non so assolutamente mai chi fossero medici, infermieri o personale ausiliario che entrasse, né poi sapevo chi fossero, che era un medico che aveva già visto o meno, ma che è una scelta del reparto. Non c'è il paziente del medico, del dottor Rossi, ma ognuno di noi era paziente di tutto il reparto. Cioè tutti sapevano tutto di tutti, il che permetteva, in primo luogo, capitava che uno di loro si ammalasse, c'era chi già sapeva. Forse anche per evitare delle relazioni troppo dirette con pazienti che ovviamente potevano anche andare a finire male. Però per me, per noi, è stata invece proprio essere non su un taxi, qualcuno dice portami da qui a là, noi eravamo su un pullman, dove tutti insieme, tanti autisti, tante persone che ci trasportavano, un'altra buona dimensione.
Una sorta di diffusione di responsabilità in senso positivo.
Sì, in senso positivo, sì, perché chiaramente sentivi la presenza di un reparto che ti teneva. Poi è stato anche fortunato, dato il reparto, quando c'era una grande armonia fra di loro, una grande solidarietà, un grande sostegno, che è importante, perché tu sostieni loro, la felicità che loro provavano nel vederci star meglio è una cosa commovente, proprio di una, la parola battaglia a me non piace, ma comunque di una lotta fatta insieme, che
con partecipare.
Sì.
Sto pensando all'immagine della traversata e mi chiedo, forse è una considerazione banale, ma cosa desidera più di tutto, o che cosa desidera chi fa la traversata, no? Arrivare appunto al punto di approdo, oppure sogna altro?
Ma quando si è... La metafora della traversata, fra l'altro, è strana, perché qualcuno tra gli psicoanalisti più sofisticati, nei giorni in cui cominciava la vicenda, ha detto: ma no, ma stiamo tranquilli, che quando c'è una bufera il posto migliore dove stare è nella bufera, perché se arrivi, senti andare in porto, rischi di sfarcellarti. Sì, è un'immagine molto suggestiva, anche poetica da un certo punto di vista, ma quando sei...
Però stacci nella bufera!
Esatto, quando stai nella merda... Per usare un termine elegante, il desiderio che hai di arrivare e di arrivare alla fine, di arrivare in porto. A me in quel momento non mi importava niente di niente, ero molto preoccupato ovviamente per i miei pazienti, che poi ho sempre coinvolto per necessità e per scelta sui momenti che stavo vivendo, non quelli che sto raccontando voi adesso, ma il fatto di non poter, di aver chiuso lo studio, di non poter lavorare, di essere in un momento di attesa che sarebbe poi definito meglio, e poi vabbè, quando poi le cose sono andate bene ho potuto mandare un messaggio che era di felicità per me e anche per loro. Sì, pensavo che quello che mi interessava era venirne a capo, non mi importava come, non mi importava in che modo. Certo, uno ha una malattia così grave, qualche dubbio su cosa gli succederà, anche come esiti ce l'ha, però anche quel momento era più importante, per dire, salvare la pelle costi quel che costi, insomma, quindi c'è un effetto collaterale, pace, ci penseremo dopo, tanto facciamo in modo di venirne a capo. E devo dire che su questo, però, ho citato i pazienti non a caso, perché ovviamente ci tenevo molto a venirne a capo io, perché voglio abbastanza bene a me stesso, ma ci tenevo moltissimo a venire a capo per i miei familiari, per i miei amici, ma ci tenevo tantissimo a venire a capo anche per i miei pazienti, ovviamente. Quindi, insomma, abbiamo combattuto in tante persone insieme.
Noi siamo veramente molto contente di averla qua con noi oggi per chiacchierare, come ho già avuto modo anche in altre occasioni di dirle, in questo stato di commozione generale.
Ma sono, come ho già detto, rispondo in maniera un po' scherzosa, come piace sempre a me, sono molto contento, soprattutto io.
Immaginiamo. Yes. Dottore, no, le appunto, faccio...
Sì, no, dico solo una cosa in più. Il senso di questo mio raccontarmi, appunto, come ho detto all'inizio, non è per poter far piangere o commuovere le persone o fare appunto la figura dell'eroe. Io non mi sento...
Cosa che tra l'altro le riesce benissimo sulla parte
quella dell'eroe?
No,
ah,
no.
Sì. Beh, ma la vicenda per forza lo è così. Ma perché appunto nell'insieme... Perché due cose ci sono per me preziose da dire. Primo, ce la si può fare, perché io sono un esempio come tanti altri, fortunatamente. In questo momento siamo più i guariti che i malati, forse anche i morti, purtroppo. Tanti, troppi. Questo sarebbe un altro capitolo terribile da aprire, ma basta quello che abbiamo aperto oggi. Ma anche per dire che bisogna stare molto, molto attenti, no? E non prendere sotto gamba questa vicenda. Non è una passeggiata, anche chi se la fa a casa in termini magari più lievi o magari neanche saperlo se la fa, comunque sta male, sta molto male. E il rischio è dietro l'angolo, quello di poter che finisca male, finisca peggio, finisca in maniera più difficile, insomma. Quindi non scherziamo, continuiamo a non scherzare. Abbiamo tutti voglia di tornare a vivere normalmente, a lavorare, ma ricordiamoci sempre di farlo con cautela.
Stavo pensando adesso un po' per come dire, continuare sulla linea temporale no, di questa traversata, che da un certo punto di vista è come dire, vado a farmi un giro in barca ma poi torno da dove ero partita, no? E invece qua la sensazione o il pensiero adesso è dove torniamo tutti, nel senso che tornando un po' anche, no, a riaprire sul discorso iniziale, no, del nostro mestiere anche e noi come umanità, no? Un pochino più ampio. Poi all'inizio appunto dicevo rispetto a quanto ci andiamo vicini, quanto ci passiamo in mezzo senza saperlo, sapendolo amaramente, ma tutti in qualche modo riapprodiamo da qualche parte, no? E quindi un po' adesso forse il pensiero successivo, la riflessione successiva è: bene, dove? Che è un mondo nuovo, è lo stesso mondo di prima?
E anche la nostra modalità, aggiungo soltanto un pezzo, anche la nostra modalità di stare con i pazienti, no? È un mondo nuovo, è il modo di prima, non lo so, perché la riflessione che mi fa fare anche la sua esperienza è anche un po' questa, no? Tornare a essere il terapeuta di qualcuno dopo aver vissuto questa cosa, ma non in generale, averla vissuta anche un po' con i pazienti, no? Ai quali lei ha deciso di... che ha tenuto aggiornato in una modalità ovviamente di giusta distanza, no? Quindi dando delle comunicazioni in momenti di senso. Però la fantasia che mi ha attraversato il cervello è come si ritorna in stanza con pazienti che sono stati con noi in ospedale.
Ma io quando nella formazione, specie agli studenti della facoltà di psicologia, racconto sempre e cito un film che si chiama Un medico, un uomo, un film di non tanto noto, in cui c'è William Hurt, credo. No, vabbè, forse è quello che ha fatto Harrison Ford. Comunque, uno
sarebbe
dei due.
Stato molto meglio William Hurt. Scusi, questo
lo tagliamo. Uno dei due, adesso non mi ricordo, credo che sia Harrison Ford, comunque non importa molto. Che è un medico, un chirurgo di grande successo, un po' stronzo, come spesso i chirurghi riescono ad essere.
William Hurt, sì.
William Hurt, William Hurt, per vari motivi. E poi sistemerete voi i tagli sui lapsus cinematografici che sono intollerabili per uno come me. È un po' un chirurgo un po' stronzo, e gli capita di ammalarsi, avere lui una patologia grave, un tumore alla gola, per cui deve a questo punto farsi operare. Sceglie la più brava chirurga disponibile, che però è più stronza di lui, e lo tratta male, e alla fine trova come chirurgo quello che lui considerava uno un po' buffo, un po' naif, perché era uno che parlava ai pazienti anche quando erano sotto anestesia, si fa operare da lui, le cose vanno bene e così via. E per insegnare ai suoi studenti che cosa vuol dire quello che gli è successo, un giorno prende il suo gruppetto di studenti, tutti studenti di medicina, quindi un po' pimpantelli, un po' arroganti, e li porta in un reparto e gli dice, gli fa cambiare, mettersi la camicia da notte dei pazienti, e fuori da ogni stanza mette patologia del colon, patologia del cuore, patologia delle cose, e quei studenti in medicina per una giornata vivranno la condizione di essere un paziente. Quello che ha la patologia al colon non è il più felice, ma comunque...
No, immagino.
Cose, ma così via. È una metafora bellissima, secondo me, del concetto... Se provi le cose sulla tua pelle, poi hai qualche strumento in più per capire anche gli altri. E il primo medico che si è ammalato a Milano, fu un dermatologo di Via Pace, è stato anche lui al sacco, e ha detto in un'intervista che lui aver provato a stare dalla parte del paziente gli servirà tantissimo per fare poi meglio il medico. Ecco, io di questa parte ne avrei fatto anche volentieri a meno, perché... Sono già stato paziente tanti anni fa e anche da bambino, quindi cosa vuol dire stare dall'altra parte lo conoscevo già, e questa idea del mettersi nei panni degli altri per poterli capire è una cosa che pratico, teorizzo e così via. Qui la cosa che abbiamo sulla vostra domanda è la cosa che nuova assolutamente, che io ho già ripreso a lavorare a distanza, con cautela, con tranquillità. È una condizione nuova che i miei pazienti e io dobbiamo fare i conti con quella che è il mio essere stato un paziente, che per loro è una condizione assolutamente nuova. E io non so ancora che effetti sta avendo e che effetti avrà. Certo, ha occupato tutte le prime sedute che abbiamo avuto. Io mi sono offerto così alle loro domande, alle loro liberamente come volevano. Qualcuno ha preferito non chiedermi nulla, qualcuno l'ha fatto alla fine della seduta, qualcuno me l'ha fatto la seduta dopo, qualcuno me l'ha fatto subito. E intanto abbiamo cominciato a condividere quello che era una parte quasi di necessità loro di informazioni, anche sulla malattia, non solo su di me, perché c'è ancora tanto mistero, no? E tante domande, perché ci si ammala, come ci si ammala, cosa succede. E adesso comincia una seconda fase che è più delicata, cioè come questo impatto ha avuto su di loro e anche su di me la condivisione di una condizione. Per alcuni sono diventato molto umano, più umano, e forse per le persone che soffrono maggiormente o che sono più portate a sentirsi vittime nella vita, quasi è stato un esame di realtà, su un certo punto di vista, che forse qualcuno può vivere anche l'esperienza più forte delle loro. Per altri, quelli che, come succede spesso nel nostro mestiere, mi tendevano un po' a idealizzarmi, a vivermi. Io sono uno che non si ammala in genere. Non ho le piccole malattie, io solamente le cose clamorose.
Se lo fa, lo fa bene.
Esatto, senza mezzi termini. Per cui non sono abituato, uno mi dice, ma io la conosco un sacco, lei non è mai stato un giorno, mai avuto un giorno di malattia. Forse non mi ricordo neanche bene un raffreddore, ma stanno un po' esagerando evidentemente. In cui la invulnerabilità mia è diventata invece una profonda vulnerabilità. Ci lavoriamo, io sono abituato con i miei pazienti ad avere un'alta condivisione degli stati d'animo, delle sensazioni anche reciproche quando riguardano il nostro lavoro, e quindi in questo momento su questo non c'è una grossissima difficoltà. Certo, tocchiamo temi molto molto scottanti, molto delicati, anche per me. Alcuni pazienti hanno il timore di dire, ma io sono qui a parlare delle mie stupidate, esatto, modo di dire, ovviamente, quando ho di fronte lei. E io rispondo con sincerità che, a parte che non sono mai stupidate, facciamo sempre riferimento a quella che è il perché si sentono di raccontare stupidate quando sono le loro cose, ma è chiaro che noi facciamo questo mestiere anche perché ci serve, ci fa bene, e per me lavorare in questo momento è una fonte di vita e di salute, stando attento appunto a non diventare poi quello che fa dei suoi pazienti la ragione della propria vita, no? Perché questo è un pericolo anche enorme che noi abbiamo nel nostro mestiere. Io credo che noi, quelli che l'hanno saputo, perché poi ci sono anche quelli che non sono venuti in questo periodo, per cui io sono semplicemente a studio chiuso, non sanno niente. Sicuramente quando arriveranno, perché lo verificherete anche voi, qual è la seconda domanda che vi fanno tutti i pazienti dopo aver verificato che c'è la connessione? Vi chiedono come sta. Quando arriveranno in studio quelli che non sanno nulla e mi chiederanno come sta, dottore, io dirò che sto bene. Com'è andato questo periodo? Non so se riuscirò a trovare il modo per dire una bugia, che forse può essere necessario, o trovare un modo di condivisione più leggera. Quelli che sanno tutto, perché chiaramente hanno vissuto con le mie tre comunicazioni, in realtà, la prima sullo studio chiuso, la seconda su non posso vedervi perché ho un problema sanitario, la terza con il problema sanitario è finito e sono pronto, torno a casa, ci rivedremo. Non potrà mai più essere dimenticata questa cosa, ma credo per forza farà parte sempre del nostro percorso e vedremo se questo vorrà dire appunto che è più difficile lavorare con un terapeuta vulnerabile, se è più facile lavorare. Forse spero che riusciremo a mettere insieme due pezzi, no? Quella della vulnerabilità e quella della... Perché poi anche in questo essere guarito ci può essere appunto una parte di invulnerabilità, un po' eroica, che rischia di essere di nuovo riproporre l'immagine del terapeuta come uno senza macchie, senza paura, no?
Dottore, non so più cosa dirle, la ringrazio.
Ma per me è stato... Nel momento in cui ho deciso che queste vicende le avrei condivise, è stato un momento in cui è stato molto delicato il pensiero di farlo. Quando è arrivata, prima ancora di sapere se ero positivo, quando poi me l'hanno detto, sollievo da un lato, dicevo almeno so di cosa si tratta, paura dall'altra, e poi un sentimento di vergogna anche che credo accompagni. Cioè, c'è un nemico esterno. Che finché lo pensi nell'aria ti fa paura, ma quando il nemico potenziale è un tuo simile, è uno come te, che sai che ti può infettare o avere infettato, o sai che può essere negativa, beh, sappiamo che cosa scatta negli esseri umani, non siamo paranoici, cioè, è davvero
dagli all'untore.
Sì. Ed esserlo potenzialmente. Non era facile. Devo dire che anche questo in reparto Covid sono stati bravissimi a non farci mai sentire come tali, perché si proteggevano loro, ci avevano chiesto all'inizio quando entravano loro in stanze di metterci la mascherina, di cui ci lasciavano liberi perché la mascherina ti fa respirare male e sarebbe un paradosso curare, certo, facendolo respirare male uno che respira male. Però chiarito questo, poi appunto raccontavo che in certi momenti la tale partecipazione alla vicenda era che in momenti in cui le cose andavano bene l'entusiasmo loro è arrivato paio di volte due dottoresse mi hanno lanciato la mano per dargli un 5, no? Ma queste sono matte, cioè io sono infetto, loro sono qui tutte protette. È vero che il loro 5 passava su una mano con tre guanti, però dava il senso di questo contatto che loro capivano che era necessario e che però mi ha fatto sentire non più uno a rischio, no? Uno pericoloso. E questa è appunto è la scelta della condivisione, e quindi la possibilità anche con voi di parlarne per me è stata un'opportunità, e sono io anche a ringraziarvi dello spazio che mi avete dato, che è anche uno spazio di cura per me, quindi.
Mi viene da dire che lo è anche per noi in qualche modo, ma che è ancora troppo presto per definire.
Sì, sì. Giustamente dicono, in questo momento non so voi, ma la sensazione è che non ci sia un grande aumento di richiesta di aiuti, ce n'è qualcuno. Chi lavora, gli psichiatri soprattutto, che sono quelli che resistono di più, hanno tutti la percezione che quando si saranno calmate un po' le acque arriverà l'ondata di chi avrà bisogno, i bambini chiusi in casa. Adesso un bambino che è chiuso in casa, chiami lo psicoterapeuta, ma no, non ci pensi neanche, a parte che i soldi devi tenerli per fare la spesa e non per altre cose. Ma quando le cose saranno calmate, quando gli adolescenti che non riescono a sentirci per internet perché non hanno spazio, perché non sono abituati a usare questo sistema, gli adulti poi che avranno le preoccupazioni di ogni tipo, la nostra, cioè, noi avremo molto molto da lavorare successivamente, con strumenti anche nuovi probabilmente, perché mica ci sarà tanto da dire. Adesso cerchiamo di capire cosa è successo, ma ci saranno anche richieste proprio molto pratiche, molto dirette, molto concrete, che non vuol dire prive di un pensiero, ma devono rispondere anche a ancora una specie di emergenza che continuerà. Quindi.
Ma sì, certo, forse ci sarà poi un post-Covid sostanzioso.
Molto impegnativo.
Sì, una riflessione che mi viene spontaneamente di fare è che probabilmente tante delle richieste che arriveranno nel pubblico e il pubblico non riuscirà a tenerle, quindi ci sarà da fare anche un ragionamento a questo punto di vista, perché mentre l'ascoltavo parlare pensavo ai nostri studi, no? E poi ci sarà poi tutta la parte economica da gestire, perché si parla di un crollo del PIL paragonabile al primo dopoguerra del 45, quindi
dovremmo essere capaci anche noi, come peraltro molti stanno già facendo e hanno fatto, di essere capaci di offrire aiuti anche a tariffe ragionevoli o
certo.
Non credo che fra i soldi che ci saranno a disposizione ci saranno anche quelli per aiutare le persone dal punto di vista psicologico, però il fatto, io sono un ottimista, l'avete capito, se non sarei neanche qua. Che nel comitato che si sta occupando, speriamo che riesca, della fase 2 ci sia anche una psichiatra e una psicologa, una drabicocca anche, non la conosco.
Sì, sì, la dottoressa Camussi.
C'è qualcuno, insomma, spero che un pensiero ci sia anche da questo punto di vista.
Sicuramente.
Insomma, speriamo.
Sì, sicuramente questa è una possibilità importante anche, dato che, insomma, sicuramente anche il nostro ordine degli psicologi lombardo è estremamente attivo in questo periodo rispetto alla situazione su più punti, dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista, come dire, del pensiero, anche su il riverbero, sia per, come dire, per la professione, per i tanti colleghi, sia per chiaramente per tutti i cittadini, per tutti noi. Silvia, proviamo a fare una chiusura di qualcosa che forse vorrei non si chiudesse.
Sicuramente questo dialogo, che poi più che un dialogo è stato un ascolto rispettoso di una testimonianza così umana, oltre che ascoltata per bocca di un grande professionista, a me ha fatto aprire tantissime riflessioni che non riusciamo sicuramente a sviluppare oggi, però ci riserviamo in seguito di disturbarla di nuovo, dottore.
Esatto.
Mi dispiace per lei. Per oggi però, a malincuore, la salutiamo.
Per oggi dobbiamo salutarci. Quindi grazie davvero per questo tempo.
Grazie a voi.
E con tutti voi che ci ascoltate,
Ci sentiamo settimana prossima.
Esatto, ci sentiamo
settimana prossima. E abbiate cura di voi stessi. Thank you.